Farei due considerazioni, due osservazioni attorno, dentro a questo brano del Vangelo, e poi alcune considerazioni sempre a partire dai testi del Vangelo. Cosa dice a me oggi leggere, ascoltare questa parola di Dio? La prima delle considerazioni attorno al testo. Intanto il solenne inizio della predicazione del precursore Giovanni Battista conferma l'intento di Luca, l'evangelista, di raccontare eventi reali. Lui, discepolo di San Paolo, Luca era discepolo di San Paolo, non ha mai visto Gesù in vita sua. Come noi è stato affascinato e sedotto dalla predicazione di Paolo e dalla forza della sua parola. Luca è un antiocheno, un greco colto, raffinato, ha scritto o redatto il suo Vangelo dopo quello di Marco, che è il primo dei Vangeli nato, che è contemporaneo anche di Matteo, quello di Luca. Ci tiene Luca a dimostrare che non è corso dietro a delle favolette, ma che il suo racconto si fonda su basi solide. Infatti, guarda caso, la descrizione della situazione geopolitica del tempo della predicazione del Battista, che incuriosisce specialmente noi in generale, non appena noi qui già un po' più sgamati, perché c'è un po' una mentalità di essere i figli dei codici da Vinci, no? Questi racconti, questi. E ci dice che non corriamo dietro a delle favole, l'Evangelista Luca, ma che la nostra fede si appoggia su basi profonde. La parola di Dio scese su Giovanni, ma Luca, l'evangelista, ha appena finito di evocare un tempo, una stagione, un'ora della storia in cui potremmo dare la figura del deserto nell'anno 15 di... C'è uno srotolarsi di nomi eccellenti del mondo politico e del mondo religioso di quel tempo. Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, fino ai nomi di Anna e Caifa, i sommi sacerdoti. Sette nomi per dire la competizione per spartirsi il potere. Mi sono chiesto come mai Luca ha questa voglia di precisare questi contorni della situazione. Appunto perché poi grida dal deserto: che state facendo, uomini? Che state facendo voi, politici? Che state facendo voi, capi religiosi? Non è da poco. Sette nomi per dire la totalità del potere. Luca però dice anche: tutti i personaggi elencati, chi più chi meno, detengono il potere, è vero. sanno di poter decidere i destini dei popoli. Non so se facevano il G5, il G8 o il G44. Probabilmente lo facevano, ma solo con le armi. La parola di Dio dribbla tutti i signori dell'epoca e si sforza posandosi su un personaggio, un trentenne consumato dal vento del deserto, dal digiuno, diremmo un folle di Dio, scontroso anche, arrabbiato, che si muove e parla sulle rive del Giordano. Era quel Giovanni che ha sussultato nel grembo di Elisabetta quando ricevette la visita della futura madre del Salvatore. Del resto già il profeta Baruch, prima lettura, si rivolge al popolo disperso. Detto così, parla degli straccioni, senza speranza, parla dei deportati che si trascinano come schiavi in attesa di morire. Però sogna, però spera, però lotta, non fa silenzio. Così è. Consideriamo, la storia di Dio si sovrappone, entra nella storia degli uomini, sia quella piccola, sia quella violenta, sia quella normale, ma una parola che vuol trasfigurare questa storia, questa realtà, cioè far vedere un orizzonte diverso, un senso nuovo. Nessuno conoscerebbe Erode, notate, se non avesse ucciso il Battista. Il procuratore Pilato viene nominato ogni volta che recitiamo il Credo, ma non tanto perché era un audace, solo perché ha ucciso un esaltato che si è dichiarato figlio di Dio. L'interrogativo viene spontaneo. I nostri sogni, le energie, qualche volta anche l'audacia, è perché l'azione di Dio trasfiguri questa piccola, a volte violenta, storia di noi uomini, che proprio perché è abitata da Dio è il segno del nostro camminare sulla via, la via santa, la chiama il profeta Isaia. Perché mi sono chiesto la chiama santa? È semplicissimo. Ci arrovelliamo il cervello, invece la cosa è più semplice. È perché sia una strada percorribile a tutti, anche a quelli più piccoli, anche a quelli con la carrozzella, anche a quelli ciechi, anche a quelli disorientati. Una strada percorribile, allora diventa santa. Qualcuno mi faceva osservare che in Palestina era molto importante, perché le strade erano, non tanto perché erano dissestate, ma perché erano fatte in un certo modo per cui c'erano tante curve, no? Bisognava raddrizzarle. Va bene, ci sono dei racconti interessanti su questo. Allora, due o tre riflessioni per dire, ma a me il Vangelo di oggi che manda a dire? Sempre usando il testo del Vangelo. La voce che grida nel deserto. Questa storia, quanta storia, quante generazioni, quanta strada dell'umanità, quanta sete di speranza, racchiuse dentro in una breve esistenza di un uomo, nella sua voce, nel suo messaggio. Voce che batte le coscienze, entra, interroga, interpella, provoca. Dentro le coscienze magari un po' intorbidite, un po' fiacche, un po' rassegnate. Va che, va bene, la storia è carica di questi sonni della coscienza, perché nutre il seme, dice questa parola perché nutre il seme che fa sgorgare energie nuove. Svegliatevi, dice il Vangelo. Non possiamo darci pace noi, soprattutto se crediamo, noi Chiesa. Non noi dobbiamo diventare voce. E preparate la via del Signore, non insisto perché ho già accennato. Strade preparate, alture abbassate e così via. Ai cristiani, ai credenti, ai seguaci di Dio, di Gesù Cristo, di oggi è chiesto un discernimento. Non so al sinodo diocesano che cosa discerneranno. Mi auguro che discernano degli orientamenti non appena burocratici. Sistemiamo, mettiamo insieme le parrocchie, facciamo... no. Costruiamo delle comunità, va bene. Proprio perché l'insidia della rassegnazione, dell'indifferenza, del senso di impotenza che molte volte impigrisce l'intelligenza e non permette il confronto con le situazioni diverse. Allora, ecco, il coraggio di esserci nel deserto, un deserto abitato da uomini e donne, cioè là dove cresce la solitudine bisogna esserci, è lì che si livella la strada, la pianura, dove non c'è speranza che non sia la fatica del vivere giorno per giorno. Questa parola così carica, esserci, portando dentro di sé il sogno di una umanità che costruisce una città che sia il meno possibile deserto. Poi c'è il cian cian delle notti bianche, però esserci per dire questo sogno, senza timore. Ognuno nel proprio piccolo, naturalmente, o nel proprio grande, secondo. In questo momento, tempo pieno di parole molte volte vacue, mistificanti o imbroglione, non è il momento di tacere, ma con i fatti parlare, perché la via della salvezza sia santa. Perché è possibile a tutti e a tutte le persone di questo mondo, ognuno nel proprio territorio, ognuno nella propria coscienza anche. Metto i puntini perché ognuno di voi molto più intelligentemente andrà a elaborare quello che il Vangelo suggerisce.
Durante il tempo di avvento non so perché non si dice gloria, poi lo diciamo.